redigio.it e la storia continua. La topografia manzoniana. La corsia del Duomo. A San Raffaele faceva riscontro, nella via dell'Agnello, l'oratorio di San Simpliciano, e la contrada dell'Agnello fu anche detta di San Simplicianino. Le due chiesette a settentrione, la corsia del Duomo a mezzodì, segnavano i confini entro cui si iscriveva l'antico monastero di Santa Radegonda. Va aggiunto che la corsia del Duomo si chiamò anche contrada di Santa Radegonda e più spesso contrada del Compito, per la prossimità al luogo del detto Compito, compreso fra le demolite chiese di San Paolo e di San Martino. Ben risparmiamo all'ascoltatore le ipotesi sul significato della denominazione antichissima, su cui storiografi e archeologi dissertarono a lungo. Risaliva al IX secolo il monastero di Santa Radegonda, cenobio di Benedettine, che si chiamò anche di Vintolinda o di Vegelinda o di Vinclenda, dal nome della fondatrice, sicché Santa Maria di Vigelinda si trovò denominata la chiesa conventuale. E sembra peraltro, da un manoscritto visto dall'Attuada, che fin dai primissimi tempi del cristianesimo sorgesse in luogo del monastero di religione dedicato a preparare le donne al battesimo, che si celebrava nel vicino battistero di Santo Stefano, a ponente della metropolitana. Soltanto ai tempi di San Galdino, l'arcivescovo della riscossa contro Barbarossa, il convento prende il nome di Santa Radegonda. A mezzodì del monastero era sorta la veneranda metropolitana Iemale. Era così chiamata, come noto, perché d'inverno vi risiedeva il clero maggiore, fino alla solennità di Pasqua, nella quale passava alla vicina metropolitana estiva di Santa Tecla, per fare ritorno poi al 1 ottobre alla Iemale, cioè invernale. A settentrione della Iemale, affiancata alla facciata che si eleva all'altezza del quarto contrafforte del Duomo attuale, sorgeva, massiccia, per tutta la sua altezza smisurata, la torre campanaria, orgoglio del comune, quasi a dominio della piana lombarda. Di mirabile bellezza e di grandissima mole, secondo il cronista Morena, determinava da lontano il profilo della città, come oggi lo disegnano nel cielo il Tiburio e la guglia della Madonnina. E, al dire dei contemporanei, nulla mai di simile era apparso al mondo. A credere a Galvano Fiamma, misurava ben 245 braccia di altezza, pari quasi a 147 metri, superando quindi di una ben quarantina di metri la maggior cuspide attuale del Duomo e di poco meno il grattacielo che si sta ultimando in Piazza Fiume. Recava in sommità del bastone pastorale segno dell'autorità episcopale e uno strano simbolo, un mortaio col pestello. Minaccioso monito forse ai riotosi dei vicini comuni? Ma dove si trovavano le benedettine di Santa Radegonda quando nel funesto marzo del 1162, con immenso fragore che copriva il sinistro crociare delle 300 torri della Gran Cerchia, il gigantesco campanile crollava, coprendo con le sue mancerie l'intero spazio fra il monastero e la metropolitana, e trascinando nella rovina tanta parte della vetusta basilica, si vuole che il Barbarossa ordinasse il rispetto dei conventi, ma secondo le precisazioni delle cronache tutto fu distrutto. Excepit sanctorum templis. E anche i chiostri, sola eccezione accertata il monastero maggiore. È da pensare che anche le monache di Santa Radegonda si rifugiassero nel borgo Carraria, dove erano stati confinati gli abitatori della porta orientale, e al ritorno dovettero trovare ostruito l'ingresso al diroccato convento da immani cumuli in macerie. Senza indugio si diedero al rifacimento della sede, la maggior parte degli avanzi di quei chiostri al museo archeologico sono da riferirsi alla ricostruzione del XII secolo o al principio del successivo. Del campanile, il Barbarossa aveva affidata la demolizione ai Pavesi, ma sempre secondo l'informatissimo Fiamma, ne aveva preso l'incarico un tale Obizzone di Pavia, che maliziosamente fece cadere il campanile sulla chiesa. Ne raccolse il bastone pastorale e il mortaio col pestello e se li portò con sé quale prezioso trofeo. Ma i pavesi pagarono cara la triste bravata e furono poi costretti, quando prevalse la Lega Lombarda, a pagare ai milanesi 18.000 lire di moneta pavese, pari ad altrettanti fiorini d'oro. Appena ritornati dall'esilio, i milanesi si dietro a rialzare la metropolitana. Le donne si spogliarono delle loro gioie a beneficio della fabbrica, ma del campanile rimasero a lungo le macerie e su quelle a ridosso della basilica si teneva il Parlamento. Per molti anni le pietre vetuste, allineate e accomodate alla meglio, formarono i seggi per i rappresentanti del comune. Doveva passare un secolo e mezzo prima che Azzoni Visconti lo ricostruisse. È presumibile che avesse forme non dissimili da quelle del coevo campanile di San Gottardo, rizzato dello stesso Azzone dai cremonesi pecorari, e lo si può immaginare eretto con le stesse spericolate arditezze di struttura. Tanto che appena 20 anni dopo, 11 aprile del 1353, la nuova maestosa torre, ornata dalle insegne della Chiesa e dell'Impero, precipitava in pieno giorno, sconquassando un'altra volta la basilica e inoltre le vicine case e forse anche le contigue propaggini del monastero di Santa Radegonda. 200 persone rimasero sepolte sotto la tragica rovina e molte rimasero ferite, perché intorno alla cattedrale si svolgeva un intenso traffico dei mercati all'aperto. E alla metropolitana si era abbarbicato un po' alla volta un agglomerato parassitario di bottegucce, di tettoie, di portichetti, di magazzini, di catapecchie, che spazzate a intervalli di tempo da provvedimenti del comune e della signoria, risorgevano ostinatamente più fitti ed affollati di prima. Una tenace tradizione, risalente ai primordi di Milano, cristiana, voleva che in quei luoghi, all'ombra delle due grandi basiliche intermurane, avessero il loro quartier artigiani e negoziatores, gente di popolo, artefici primi della prosperità e della potenza municipale, che ricacciati ritornavano cocciuti alle loro sedi storiche.